L1 Doc presenta La biblioteca di Claudia.
Erano i primi di novembre e all'alba l'oscurità della notte durava ancora nella via, ma il vento, con meraviglia del negoziante, imperversava già. Gli sbatté con violenza il grembiule in faccia mentre si chinava a raccogliere le due cassette di latte dal bordo del marciapiede. Ansimando, Morris Bober trascinò fino alla porta i pesanti recipienti. Nel vano, un luminoso sacco marrone pieno di panini di pasta dura e la testa grigia, il volto stizzoso della Poelische che se ne stava rannicchiata là ad aspettare di farsene dare uno. «Come mai così in ritardo?» «Sono le 6:10», disse il negoziante. «Fa freddo», si lamentò lei. Lui girò la chiave nella toppa e la fece entrare. Di solito riponeva le bottiglie del latte e accendeva i caloriferi a gas, ma la polacca era impaziente. Morris vuotò il sacco di panini in una cesta metallica sul banco, gliene scelse uno senza semi, lo tagliò a metà e lo avvolse in un foglio di carta bianca. La donna infilò il pane nella sporta di corda, lasciando 3 centesimi sul banco. Morris incassò la vendita nel vecchio e rumoroso registratore di cassa. Ripiegò con cura e ripose il sacco del pane. Finì di portare dentro il latte e sistemò le bottiglie nel frigorifero, in basso. Accese il calorifero a gas in negozio e andò nel retrobottega ad accendere l'altro. Fece bollire il caffè in un bricco di porcellana annerita e lo sorseggiò, masticando un panino senza nemmeno sentirne il sapore. Finì di fare pulizia e si mise ad aspettare. Aspettava Nick Fuso, l'inquilino del piano di sopra, un giovane meccanico che lavorava in un garage del quartiere. Nick veniva ogni mattina verso le 7 a prendere 20 centesimi di prosciutto e una pagnotta. Invece si aprì la porta del negozio ed entrò, col viso arrossato e gli occhi allarmati, una ragazzetta di 10 anni. Morris non le diede in cuor suo il benvenuto. «Dice mia madre», fece in fretta, «se può darle a credito fino a domani 1/2 chilo di burro, una pagnotta di segale e una bottiglietta di aceto di sidro». Lui la conosceva, la madre. «Non faccio più credito». La bambina scoppiò in lacrime. Morris le diede un etto di burro, il pane e l'aceto. Sul vecchio banco consunto, vicino al registratore di cassa, trovò un angolo con qualche scritta a matita e sotto la voce «ubriacona» aggiunse una cifra. Il totale ammontava ora a $2.03. Non sperava più di riaverli, ma Ida lo avrebbe rimproverato se si fosse accorta di un'aggiunta. Così ridusse il totale a $1.61. La sua pace, la poca pace di cui disponeva, valeva bene 42 centesimi.
La biblioteca di Claudia. Un libro e una canzone.
Cari amici di Radio L1, sono Claudia Perrotta. Mettetevi comodi nella mia biblioteca perché sto per raccontarvi un altro libro da aggiungere alla nostra collezione. Il Commesso di Bernard Malamud. Classe 1914, Bernard Malamud nasce in America da famiglia ebraica di ceto medio e sin da ragazzo si industria a fare molti lavoretti, da supplente precario a usciere d'albergo, da negoziante a contadino stagionale. Conseguita la laurea nel 1936 al City College of New York, un'istituzione per giovani di talento ma poco abbienti, nel 1942 ottiene il Master of Art in Lingua e Letteratura Inglese alla Columbia University. Dopo la conclusione degli studi trova impiego nell'amministrazione fiscale statunitense a Washington e poi come insegnante di scuole serali, prevalentemente a Brooklyn. È a questo periodo che risale l'inizio della scrittura del suo primo romanzo, The Light Sleeper, che termina nel 1948, ma che, stanco dei rifiuti ricevuti da parte degli editori, brucia nel 1951. Trascorre così il periodo successivo, pubblicando diversi racconti brevi su riviste. finché nel 1952 completa Il Migliore, da cui 30 anni dopo sarà tratto l'omonimo film con protagonista Robert Redford, con il quale ottiene un discreto successo di critica e che gli consente di essere incluso fra gli scrittori ritenuti promettenti. Promessa confermata nel 1957, quando pubblica Il Commesso, che viene premiato con il Rosenthal Award e con il Derhoff Memorial Fiction Award. Nel 1964, con la nomina a membro del National Institute of Arts and Letters, e nel 1966, quando raggiunge l'apice della carriera letteraria, con la pubblicazione de L'Uomo di Kiev, che gli vale il premio Pulitzer e un secondo National Book Award. In una intervista Bernard Malamud dichiarò: «Sono americano, sono ebreo, ma nella mia vita c'è molto di più del mio essere ebreo. Io scrivo per tutti coloro che vogliono leggere». Ed ancora: «Il romanzo Il Commesso è ispirato soprattutto alla vita di mio padre, al suo lavoro di droghiere, se non necessariamente alla figura di mio padre». Un'iniziale connotazione autobiografica e religiosa, rappresentazione di sé e del proprio mondo per approdare ad altro, in primis a quell'amore sconfinato per la letteratura ed insegnamento, passioni di una vita e sguardo allargato ad abbracciare essenza e fragilità della condizione umana e ad oltrepassare ciò da cui tutto ebbe origine. Trama ed intrecci del romanzo abbracciano la sfortunata esistenza del commerciante Morris Bober, un uomo onesto e buono, ebreo nelle proprie espressioni quotidiane, affranto per tutta la vita dalla certezza di averla sprecata e da una condizione di povertà, impossibilitato ad offrire un'esistenza dignitosa alla propria famiglia, inseguito ed oltraggiato da un destino crudele, dalla mala sorte e dalla propria ingenua passività e benevolenza, sepolto per sempre nel proprio negozio. Morris è un vinto, e la sua condizione esistenziale ci è rivelata sin dal nome. Bober in Yiddish significa infatti persona da poco. Ha perso tutte le battaglie della vita. La sua condizione da sempre lo ha illuso di potersi fidare ed affidare ad ambigue e losche figure. In primis a Frank Alpine, un vagabondo di origine italiana insinuatosi subdolamente nel suo negozio e nella sua famiglia attraverso l'amore sofferto per la giovane e tormentata figlia Helen, condizionandone ed indirizzandone i destini con alterne fortune. Frank soprattutto non è onesto, anche se la sua disonestà è conseguenza della povertà. Ha dimestichezza con il crimine e anche nei confronti dello stesso Morris, nonostante l'opportunità che questi gli offre, non si comporta irreprensibilmente. È però conscio della necessità di cambiare. E più volte, nel corso della narrazione, si descrive come uno che ci ha provato, sbagliando però qualcosa quando era vicino al traguardo. Una realtà malinconicamente presente è descritta nell'incedere quotidiano, velata di ironia, solitudine, sofferenza, un passato ed un presente distenti, l'incertezza del vivere, la miseria, ma anche sogno, speranza, volontà di riscatto. Una trama umanamente profonda con una sensibilità stupefacente, indubbiamente tragica e con tratti paradossalmente comici. Uno stile essenziale, realistico, scarno, a rappresentare disuguaglianze e separazioni che si fanno con divisione e senso di appartenenza, a dispetto di istanze e precetti socio-religiosi. E allora è più importante conservare ideali di fede o avere ideali comuni? Tenersi il meglio di sé o ravvivare l'amore nelle proprie esistenze? In ciascuno dei protagonisti convivono in un duplice sé tratti di sensibilità e fragilità estrema, sospensione del desiderio, illusione e speranza. I personaggi sospesi tra inganno e onestà, confessione e silenzio, salvezza e perdizione, sono inseguiti dal proprio passato e da una coscienza che ossessivamente ritorna, ma che stenta ad affermarsi. Un dubbio pervade il dualismo bene-male, insito nell'umano agire ed in una conversione religiosa accompagnata dalla coscienza di una sofferenza divenuta propria e avvenuta per amore. Riparazione di un danno, espiazione di una colpa. Un filo comune che segue vicende e tragicità, supera l'egocentrismo per identificarsi con l'altro. Semplice essere umano guidato da passioni e desideri e dalla propria fragile istintualità. New York, dell'America, almeno di una certa America, è l'emblema. Quell'America che fa da sfondo alle vicende di Morris Bober, Frank Alpine e delle altre figure di cui Bernard Malamud agita le esistenze nel suo romanzo. Tra le tante canzoni dedicate ai chiari scuri di questa metropoli, trovo che New York City Serenade di Bruce Springsteen, con questa lunga introduzione pianistica di cui si compone e che mescola momenti jazz e di musica classica, ben si adatti all'atmosfera di Il Commesso. Ragion per cui l'ho scelta per chiudere la puntata di oggi della mia biblioteca e congedarmi, dandovi appuntamento alla prossima, quando sfoglieremo un altro libro e ascolteremo insieme un'altra canzone.
Billy, he's down by the railroad track, sitting low in the back seat of his Cadillac. Diamond jacket, she's so intact. Yeah, she falls so softly beneath him. Jackie's heels are stacked. Billy's got cleats on his boots. Together they're gonna boogaloo down Broadway and come back home with them. It's midnight in Manhattan. This is no time to get cute. It's a mad dog's promenade. So walk tall. Baby, don't walk it off. Fish lady, oh fish lady, fish lady. She bakes them tenement walls. She won't take corner boys. They got no money and they're so I said, hey, babe, I'm easy, won't you take my hand, walk with me down Broadway? Oh, mama, take my arm and move with me down Broadway, yeah. Shake it away, so shake away street life, shake away the city life, and hook up to the train. I'll hook up to the night train. Hook it up, hook up to the, hook up to the train. But I know that she won't touch the train. She turns, this boy will be gone so long. Sometimes you just gotta walk on. Spend them on the blues board. Save your notes. We'll spend them on the darling year in the sideboard.
trash can, listen to your junk man. Oh, listen to your junk man. Listen to your junk man. Oh, listen to your junk man. He's all dressed up in satin, walking down.